La velocità del capitale è una velocità letale, perché a questo livello è un capitale che non guarda in faccia a nessuno, fa del sacrificio dell'ambiente, della natura e della vita umana il suo mezzo, diciamo, di avanzata. Per questo noi diciamo che l'Argentina è una zona di sacrificio tutta, perché si sta sacrificando la vita per lo sviluppo, diciamo, del capitale e per l'esportazione delle materie prime, quello che in inglese si chiama commodities. Fracchina, la fratturazione di una roccia che si trova a una profondità che può cambiare da poche centinaia di metri a molte migliaia di metri, una roccia che contiene idrocarburo. Idrocarburo che viene definito idrocarburo non convenzionale, perché soprattutto il petrolio e il gas non stanno più in piccole lagune sottoterra a pochi metri, ma sono catturati, sono imprigionati in questa roccia madre, che è una roccia che in inglese si chiama shale e sarebbe roccia di schisto. Per estrarre questo tipo di idrocarburo bisogna rompere la roccia, e per rompere la roccia la maggior parte delle volte si usano metodi di frattura della roccia, per questo la parola inglese fracking che significa fratturazione o frattura. Si usa l'acqua come strumento di frattura. L'acqua e un cocktail di agenti chimici che dissolvono la roccia e fanno sì che questa roccia resti aperta per lasciar fluire l'idrocarburo e estrarlo. Dobbiamo immaginare che ogni pozzo di questo tipo di petrolio e di gas, non convenzionale, consuma fino a 50 milioni di litri di acqua. Un'acqua che non solo si può prelevare dipendentemente dal paese, della legislazione del paese, da fiumi, da fonti superficiali o da fonti sotterranee, però è un'acqua che oltretutto rimane inquinata e contaminata con questi agenti chimici che sono difficili da dissolvere. Il 15% del volume di queste acque, che può arrivare fino a 50 milioni di litri per pozzo, torna in superficie, quello che si chiama flowback o acqua di ritorno, e una parte rimane dentro la terra, dentro a tubi che sono di cemento e di acciaio. L'effetto contaminante dell'acqua e del cocktail di chimici è doppio, perché è un effetto contaminante fuori, all'esterno, diciamo, del pozzo, e bisogna provvedere a trattare questi rifiuti, a trovare una sistemazione per metterli e per riuscire a trattare l'acqua, e una parte che sta dentro la terra e che col passare del tempo si va diffondendo dentro la terra e arriva fino alle acque sotterranee, perché la tubatura che si usa per i pozzi di petrolio ha una vita utile di 20, massimo 30 anni. E quindi diciamo che il fracking principalmente, il suo obiettivo è di riconfigurare l'offerta energetica idrocarburifera. Questo è quello che è successo, per esempio, negli Stati Uniti, dove dal 2001 a oggi è cambiato radicalmente il mercato dell'energia, perché gli Stati Uniti sono diventati da paese importatore di gas e petrolio a paese esportatore di gas e petrolio. E questo grazie allo sfruttamento dell'energia dell'idrocarburo non convenzionale. Allo stesso tempo, gli Stati Uniti hanno sofferto un grave effetto, un impatto molto forte ambientale e sociale rispetto a quello che è la contaminazione prodotta da questa tecnica. Quando parliamo di chimici, parliamo di più di 700 chimici che stanno dentro a questi 50 milioni di litri d'acqua che si usano per pozzo, e sono chimici che spesso negli Stati Uniti non si è riusciti a individuare, perché c'è una legge di protezione del segreto industriale che permette alle imprese di non dichiarare quali chimici usano. E allo stesso tempo, quando si riesce a individuare i chimici, spesso non si riesce a individuare gli ingredienti che li formano. Quindi c'è tutta una difficoltà di costruire una mappa, diciamo, degli ingredienti di questi chimici, e questo è uno dei fattori che tiene un impatto più forte e più dannoso sull'ambiente. L'acqua di ritorno e la contaminazione dell'acqua e della terra che questa stessa acqua produce. E un altro punto importante del fracking, con rispetto alla tecnica stessa, è che per esempio in Russia hai metodi di estrazione e di frattura che non sono solo idrici, cioè non sono solo attraverso dell'acqua, con l'acqua, piuttosto si usano piccole cariche nucleari per rompere la roccia in profondità. È un altro tipo di fracking e c'ha un altro tipo di contaminazione. Il fracking sappiamo dall'esempio degli Stati Uniti che tutte le zone in cui si scavano pozzi non convenzionali sono zone morte, cioè, dopo lo sfruttamento del pozzo che dura al massimo 11 anni, 12 anni, è una zona che rimane tanto contaminata che non può essere messa in produzione né a livello, diciamo, di produzione agricola né a livello di produzione di animali, non so, di qualsiasi altro tipo di attività produttiva che sia relazionata alla terra. E sappiamo che la zona in cui viviamo noi in parte ha un'attività di produzione di frutta e in parte nell'interiore della provincia, nella parte più dove stanno più i popoli originari, è un'attività di... sono allevatori, sono pastori i Mapuche che stanno qui ci sono i Mapuche come popolo originario, e quindi praticamente distruggono il territorio. Questa è un po' la questione, diciamo, fondamentale: la distruzione del territorio e la distruzione della popolazione. Cerchiamo di capire perché in Argentina siamo in questa situazione, diciamo. L'Argentina possiede la terza riserva più grande di idrocarburo non convenzionale del mondo. È un giacimento che si chiama Vacca Morta. Questo giacimento sta giustamente in una zona geografica che è il nord della regione di Neuquén, una parte della regione Rio Negro e una parte di Mendoza. La situazione argentina è una situazione in questo momento a livello economico molto delicata, perché a una crescita boom degli ultimi 10 anni, 11 anni, corrisponde un'inflazione al 30%, una consegna nelle mani delle multinazionali di tutto il paese in tre punti fondamentali produttivi, che sono la soia transgenica, gli OGM, si parla di milioni e milioni di ettari coltivati a soia, noi qui parliamo di deserto verde, la mega mineria a cielo aperto, che sta in tutta la cordigliera delle Ande, dal nord fino al sud, e il petrolio, che basicamente sta parlando di riserve convenzionali nella Patagonia tutta e parlando di riserve non convenzionali nella Patagonia e nel nord del paese, principalmente Salta e Jujuy, le due regioni vicine alla Bolivia, confinanti con la Bolivia e il Cile, e in Entre Rios, che è la sede della più grande riserva di acqua sotterranea del continente, che è l'acquifero Guaraní. Quindi strategicamente è un paese praticamente nelle mani delle multinazionali, prescindendo dal fatto che il governo nazionale dice di essere progressista, eccetera, eccetera, nazionale e popolare, eccetera, eccetera, però di fatto i soldi, gli ingressi economici vengono dalle esportazioni e principalmente dalle esportazioni di materie prime, dell'oro, l'argento, delle miniere, e il petrolio e la soia. Noi consideriamo la soia anche un aspetto dell'estrattivismo, perché di fatto distrugge il suolo, i terreni dopo anni di soia sono distrutti e sono avvelenati per i pesticidi. La nostra analisi va in direzione di un post neoliberalismo statale, non ha l'accento tanto nelle privatizzazioni, piuttosto che lo Stato accompagna le imprese multinazionali dentro delle sue istituzioni, che restano statali però sfruttate attraverso le multinazionali, e questo genera una corruzione infinita che allo stesso tempo genera distruzione dei territori, che genera inquinamento, che genera malattie genetiche, che genera repressione. Questi tre aspetti economici sono quelli che in questo momento sono prevalenti in Argentina. E quindi in un momento in cui il paese si dichiara in crisi energetica, lo sviluppo e l'estrazione dell'idrocarburo non convenzionale e lo sfruttamento del giacimento di Vacca Morta viene a essere un punto strategico fondamentale del governo nazionale, e che è in questo caso appoggiato in tutto e per tutto dal governo degli Stati Uniti di Obama. tanto che Obama, quando rieleggono Cristina, Kirchner la chiama per congratularsi e gli raccomanda lo sfruttamento dell'estrazione del petrolio di Vacca Muerta. Noi a Neuquén viviamo sopra a Vacca Muerta, viviamo sopra a questo riservorio di questo riservorio di infinito di gas e petrolio non convenzionale, di shale gas e tight gas, che si trova a 2500 metri in profondità. E quindi questa è un po' la gallina dalle uova d'oro, diciamo. In una zona in cui il petrolio è stato negli ultimi 90 anni è stato, diciamo, la fonte di reddito principale, e in cui negli ultimi 51 anni ha governato sempre lo stesso partito, il Movimento Provinciale Neuquino, vediamo che la questione si mette abbastanza male, perché le decisioni si prendono sopra la testa di tutti, diciamo, e coinvolgono tutti. E la situazione attuale di Neuquén, per esempio, a livello sociale è molto dura. A livello di salute pubblica, per esempio, c'è un indice di cancro molto diffuso, e sappiamo che in buona parte dipende dallo sfruttamento dei pozzi di petrolio. Spesso e volentieri si scavano vicino ai centri urbani, se non dentro i centri urbani stessi, e quindi vicino alle case della gente. Negli Stati Uniti c'è una legge che dice che, mi sembra che i pozzi possono stare a massimo 100 km, a minimo 100 km dal posto, diciamo. E invece qui noi ce l'abbiamo dentro casa. Ci sono dei quartieri di Neuquén che hanno dei pozzi di petrolio. La gente vive sopra a laghetti di petrolio, che quando si scavano 4 o 5 palate di ruspa inizia a essere tutto uno strato nero di petrolio. È una situazione la situazione di Neuquén è estrema, noi non riusciamo ancora a denunciare e a fare diciamo a mobilizzare a un livello adeguato, però c'è un'analisi di acqua del lago, di un bacino artificiale da cui si prende l'acqua, di quella città di Neuquén prende acqua, che ha la quantità di idrocarburo presente di 500, è maggiore di 500 volte di quella permessa dalla legge. E questo studio non l'ha fatto un laboratorio qualsiasi, l'ha fatto il laboratorio del Tribunale Federale di Giustizia, cioè il laboratorio mai più importante del paese. Le imprese che sono coinvolte sono Apache, che è un'impresa degli Stati Uniti, esperta in fracking, Total, che ha un pozzo o vari pozzi convenzionali e uno non convenzionale dentro un'area naturale protetta, che è l'area naturale di Vaca Muerta. E poi c'è l'impresa argentina, YPF, Yacimiento Petrolífero Fiscales, l'impresa che è stata privatizzata negli anni 90 durante Menem, venduta a Repsol di Spagna e espropriata, tra virgolette, dallo Stato argentino l'anno scorso, seminazionalizzata, che forse è la più pericolosa di tutte perché ha meno controlli delle altre, essendo statale. E quello che è successo è che YPF non aveva i soldi per fare gli investimenti necessari per perforare Vacca Muerta, e quindi sono andati a cercare degli investimenti negli Stati Uniti. E negli Stati Uniti Miguel Galluccio, che è il presidente di YPF, è riuscito a convincere a Chevron. Il Chevron è un'impresa multinazionale degli Stati Uniti, produttrice di petrolio, che ha un embargo internazionale in Latino America per aver contaminato l'Amazzonia dell'Ecuador e aver causato danno a più di 30.000 indigeni. Una parte di questi sono morti e un'altra parte sono malati gravi. E nonostante questo si è scelto di contattare Chevron, che ha comprato Texaco, che è stata l'impresa che negli anni 90 ha portato avanti questo tipo di sfruttamento del petrolifero nell'Amazzonia ecuadoriana, e che fa dell'ecocidio della sua politica. E la cosa più divertente è che giusto il 5 di giugno, pochi giorni fa, che era il Dia Mondiale dell'Ambiente, la Corte Suprema dell'Argentina ha deciso di cancellare l'embargo a Chevron, perlomeno per l'Argentina. Quindi gli hanno dato via libera praticamente per venire a distruggere tutto qua. poi c'è il lato macro della faccenda, che si chiama IRSA, che è su un piano di infrastrutture per l'America Latina, pagata dalla banca interamericana, che a livello macro costruisce corridoi bioceanici e riconfigura il territorio secondo i percorsi che servono per il trasporto dell'estrattivismo, basicamente. Quindi, per esempio, si costruisce, non so, un'autostrada che va dall'Oceano Pacifico all'Oceano Atlantico, dal Brasile al Perù, attraversando la Bolivia, la selva boliviana, e distruggendo una parte dell'ecosistema. E qui nella Patagonia lo stesso, si costruiscono autostrade che vanno dall'Atlantico al Pacifico, passando per il Cile. È un piano macro e micro di sfruttamento estremo del territorio e di sacrificio di tutto quello che sta dentro, diciamo. Ci sono alcune mobilitazioni, e sono mobilitazioni spesso e volentieri interculturali, per essere una parola cool. Ci sono Mapuche e non Mapuche. C'è un livello di mobilitazione che è zero, che sono i Mapuche che sono stati comprati dalle imprese che per pochi soldi o pochi privilegi accettano che l'industria del petrolio entri nei suoi territori e estragga e contamina e li uccida praticamente. Poi c'è un altro tipo di mobilitazione, che è una mobilitazione diciamo con mezza misura, semi spettacolare, per dirlo nei termini di Debord, nel senso che è una mobilitazione che cerca di restringere gli effetti dell'industria petrolera, però allo stesso tempo la sua attività non prevede, diciamo, una cacciata dell'industria, delle imprese. Prevede piuttosto il modo di riuscire ad avere un profitto dalla lotta. Quindi, diciamo che l'obiettivo di questo tipo di mobilitazione, che è semi spettacolare, è di riuscire ad avere dei soldi o dei privilegi forti o importanti. E quindi spesso ci sono dei Mapuche, per esempio, che hanno delle imprese di servizi che funzionano dentro l'impresa petrolera. Quindi, cioè, è un po' contraddittoria la questione, però c'è questo tipo di mobilitazione. E poi c'è l'ultimo tipo di mobilitazione, che è un po' più radicale, diciamo, molto più radicale, che è quello che stiamo cercando di fare noi, praticamente di limitare al massimo le zone in cui possono mettere dei pozzi, e poco a poco cercare attraverso azione diretta, azione legale, azione di diffusione, attraverso tutto quello che abbiamo nel nostro potere, di limitare l'industria idrocarburifera e di promuovere altri tipi di produzione, anche attraverso dell'autogestione. E il problema è che ovviamente tutti qui in Argentina, soprattutto a Neuquén, la maggior parte della gente lavora o come impiegata statale o dentro la petrolera. Quindi esiste una difficoltà grande a generare un discorso di coscienza con rispetto a quello che è l'attività idrocarburifera che comporta. E a prescindere da che ci si stia muovendo, il movimento è ancora molto debole con rispetto a se si rapporta, diciamo, a quello che è il volume dell'industria petrolera. Però le cose si stanno muovendo, e si stanno muovendo a livello también patagonico, di tutta la Patagonia, che è grande. La mobilizzazione con rispetto al fracking è iniziata l'anno passato a Neuquén, e in un anno siamo riusciti ad articolare con l'Unione delle Assemblee Patagoniche, che sono un'unione di assemblee popolari che si danno nella Patagonia, e ci riuniamo ogni 3 mesi per articolare le lotte, perché la Patagonia è anche diciamo il centro, uno dei centri del saccheggio del capitale internazionale. Non c'è solo il petrolio, ci sono i boschi, c'è la mega mineria a cielo aperto, quindi diciamo che ci sono dei rischi molto grandi di distruzione ambientale e di saccheggio. E noi per esempio stiamo iniziando a parlare di ecocidio, e oggi quello che stanno facendo i governi è un ecocidio, è mettere sotto rischio un paese intero, sia per il cianuro che si usa nella mineria a cielo aperto, sia per gli idrocarburi e i metalli pesanti dell'industria petrolifera, e allo stesso tempo per il glifosato e i pesticidi che si spargono con gli aerei sopra i campi di soia. quello che succede è che di fatto in questo momento in Argentina la resistenza effettiva al governo, la resistenza senza transizione, senza accettare, diciamo, istanze che non siano proprie, viene dalle province, dalle regioni che hanno problemi territoriali forti, non certo da Buenos Aires, diciamo. Quindi penso alle province del nord, della cordigliera delle Ande, come La Rioja, come Catamarca, che sono regioni in cui non c'è più una goccia di acqua. San Juan, la mega mineria ha prosciugato i fiumi. Io sono stato in una riunione di assemblee cittadine l'anno passato e il fiume San Juan, che è uno dei fiumi più grandi della zona, non aveva una goccia d'acqua, il ponte passava sopra un cumulo di pietre di 2 chilometri, e Mendoza lo stesso. E questo con rispetto alla mega mineria, che sono anni, sono già 10 anni durante il decennio infame di Menem. Menem ha regalato praticamente una parte della cordigliera alle multinazionali, e con Cile, d'accordo con Cile, hanno creato una zona nella cordigliera delle Ande che ha 50 km di, diciamo, una zona di 200 km di lunghezza e no, di più, di 2000 km di lunghezza e di 500 km di larghezza, in cui i due stati hanno rinunciato alla propria sovranità su questo territorio e hanno passato la sovranità a un gruppo di multinazionali, praticamente. Quindi la situazione è estrema, e da un lato, e dall'altra è mascherata con una politica di, diciamo, sociale, che è nuova per il paese, di distribuzione di beni minimi. E quindi stiamo vivendo in un momento di blocco della critica, diciamo, e allo stesso tempo è difficile portare avanti dei movimenti contrastanti, però la situazione è molto critica, quindi ed è difficile, diciamo, siamo in un momento abbastanza difficile in cui le cose si muovono ancora troppo poco, e comunque si muovono, non c'è una stasi totale, però si muove anche capitale, e si muove molto più velocemente di noi.